Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Nous ne pouvons pas oublier le continent africain. Le drame du Darfour se poursuit et s'étend aux régions frontalières du Tchad et de la République centrafricaine.
Non possiamo dimenticare il continente africano. Il dramma del Darfur prosegue e si estende alle regioni di confine del Tchad e della Repubblica centroafricana. La comunità internazionale sembra impotente da ormai 4 anni, malgrado le iniziative destinate ad alleviare le popolazioni provate e a dare una soluzione politica. È solamente attraverso una collaborazione attiva tra le Nazioni Unite, l'Unione Africana, i governi interessati e altri protagonisti che questi mezzi potranno divenire efficaci. Invito tutti ad agire con determinazione. Non possiamo accettare che tanti innocenti continuino a soffrire e a morire.
Avec détermination. Nous ne pouvons pas accepter que tant d'innocents continuent à souffrir et à mourir ainsi.
Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per la puntata odierna di Al di là della notizia, puntata di giovedì 3 maggio 2007, c'è Roberto Bellino alla parte tecnica, Eva Orman e Serena Dessi sono in regia. Apertura, come avete sentito, con le parole pronunciate dal Papa sul dramma del Darfur, parole che il Papa ha pronunciato l'8 gennaio scorso durante il discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, soffermandosi sulle crisi africane. Il Papa ha ricordato che bisogna agire con determinazione per risolvere il dramma di questa regione del Sudan. Proprio domenica scorsa c'è stata un'ampia mobilitazione internazionale proprio per il Darfur. È una regione, lo abbiamo detto, situata all'ovest del Sudan, nel deserto del Sahara. È in maggioranza costituita da popolazioni musulmane. Dal 2003 questa regione è teatro di un feroce conflitto che vede contrapposti la locale maggioranza nera alla minoranza araba, maggioranza nel resto del Sudan. Quest'ultima è appoggiata dal governo centrale, che è accusato di tollerare le feroci scorribande della tribù nomade guerriera dei Janjaweed, anch'essa di origine araba, e qualche volta anche di sostenere queste scorribande. Ha scritto padre Giulio Albanese, comboniano sul quotidiano Avvenire: la questione di fondo è che finora è mancata la volontà politica, perché gli interessi delle grandi potenze, legati prevalentemente al business dell'oro nero, hanno sempre preso il sopravvento sul sacrosanto diritto ad esistere di tanta umanità dolente. Eppure nel maggio dell'anno scorso fu firmato ad Abuja, in Nigeria, un accordo di pace per porre una tregua al conflitto. Parole al vento, non solo perché all'intesa non aderirono tutte le parti in conflitto, ma soprattutto per la contrapposizione in sede di Consiglio di Sicurezza tra Stati Uniti e Cina. Washington continua a rilasciare dichiarazioni ufficiali molto dure, ma qui non segue nessuna misura concreta, volendo sì imporre i dettami della giustizia internazionale, non avendo però mai aderito al Trattato di Roma per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale. Dunque, domenica scorsa in molte capitali del mondo si è manifestato per questa giornata mondiale per il Darfur, organizzata in coincidenza con il 4° anniversario di questo sanguinoso conflitto. Diversi big anche del mondo dello spettacolo hanno lanciato un appello congiunto alla comunità internazionale affinché agisca in maniera decisiva per porre fine alle atrocità in quell'angolo d'Africa. La comunità internazionale deve farla finita con il suo immobilismo e adottare misure decisive. Anche in Italia c'è stata una manifestazione organizzata dai rifugiati del Darfur in Italia, dall'associazione Senza Confine, da Arci, Alice nel Mondo, un'occasione per chiedere al governo italiano, oggi membro del Consiglio ONU, un impegno più stringente su un conflitto che ha provocato fino a oggi circa 400.000 morti e 2 milioni di sfollati. Sentiamo com'è andata in Italia da Alessia Montuori, portavoce dell'associazione Senza Confine.
Direi che è stato veramente un grande successo, anche perché era la prima volta che si manifestava in Italia nell'ambito di questo Global Day. Non era la prima iniziativa che si svolgeva in Italia, perché già in passato, nei 2 o 3 anni precedenti, avevamo organizzato noi come Senza Confine, insieme ai rifugiati del Darfur presenti qui, altre iniziative proprio per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e stimolare soprattutto alcune scelte politiche da parte del nostro governo e del nostro Parlamento. Quindi una grande partecipazione da parte dei rifugiati sudanesi qui presenti, che sono venuti anche da molte altre città italiane, non solo da Roma, da Milano, da Palermo, da altre città, e quindi una buona partecipazione anche la sera all'iniziativa che abbiamo fatto presso il centro di accoglienza di via Scortica Bove.
Quale tipo di testimonianza hanno offerto in questo ambito i rifugiati sudanesi? Cosa hanno raccontato?
Ma io direi che oltre alle testimonianze che riguardano ovviamente gli aspetti più tragici di questo conflitto, cioè i parenti che non ci sono più, le telefonate che arrivano di settimana in settimana con le persone che appunto rimangono vittime degli attacchi delle milizie Janjaweed, degli attacchi governativi dell'esercito sudanese, noi abbiamo avuto l'occasione non solo, ripeto, di sentire questo tipo di testimonianze, ma anche di avere da parte loro delle richieste, delle proposte politiche per la soluzione di questo conflitto. Quindi non soltanto una testimonianza, diciamo così, umana, che è giustissima, è importantissima e umanitaria, ma anche proposte politiche chiare alla comunità internazionale perché intervenga sul governo sudanese al fine di far rispettare alcune risoluzioni che sono state adottate nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e per renderle effettive.
Come Senza Confine vi aspettate ora una maggiore visibilità sui mezzi di stampa in Italia per quanto riguarda il Darfur?
Per quanto riguarda i mezzi di stampa non so pronosticare, il sistema dei media e il nostro paese purtroppo è abituato a commuoversi molto a un dato momento e poi dimenticarsi tutto molto presto. Quello su cui penso bisogna lavorare nei prossimi tempi, subito, perché ogni giorno che passa è importante, è di nuovo l'iniziativa politica. L'Italia può avere un ruolo di mediazione in questo conflitto, è membro di turno attualmente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dobbiamo spingere e utilizzare questo ruolo affinché si riesca a trovare una soluzione per il conflitto in Darfur.
Era Alessia Montuori, portavoce dell'Associazione Senza Confine, tra gli organizzatori del Global Day for Darfur in Italia domenica scorsa. Associazioni come Senza Confine chiedono l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU 1591, che impone al governo del Sudan il disarmo delle milizie arabe Janjaweed, e 1593, che permette di processare i responsabili dei massacri presso il Tribunale Penale Internazionale. Vedremo poi che proprio ieri sono arrivati due mandati d'arresto dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA che riguardano i crimini commessi in Darfur, ma torniamo alle manifestazioni di domenica scorsa. Avete sentito anche le parole di Alessia Montuori. Secondo uno studio condotto da Medici Senza Frontiere e Osservatorio di Pavia, nel 2005 solo un'ora è stata dedicata all'informazione sul conflitto in Darfur in Italia dai telegiornali italiani, dalle emittenti televisive italiane. Vediamo come commenta questa mobilitazione un missionario che da tempo è impegnato per l'Africa e per il Sudan, padre Giovan Battista Antonini, missionario comboniano che ha una lunga esperienza in Sudan, attualmente impegnato nello scolasticato dei comboniani a Nairobi in Kenya.
Le manifestazioni sono certamente benvenute, perché bisogna creare una coscienza e convincere la gente della vastità della tragedia che sta avvenendo. E non per nulla è stata dichiarata la peggiore crisi umanitaria del mondo da ufficiali dell'ONU, e altri hanno parlato e parlano di genocidio, altri fanno il raffronto con quel che è avvenuto alcuni anni fa nel Ruanda. No, realmente la tragedia è in atto, è tremenda e grande. E quindi è bene che la coscienza mondiale si svegli e faccia pressione sopra i governi. E infatti una delle questioni che ha fatto peggiorare, uno degli aspetti del problema che ha fatto peggiorare il problema stesso, è stata proprio la leggerezza con cui certi governi hanno affrontato il problema al suo apparire. E adesso è il tempo di puntare i piedi e dire al governo di Khartoum che non può continuare a fare la guerra alla propria gente, non può condannare a morte una sezione della popolazione del suo territorio, non può fare piazza pulita in un territorio grande quanto la Francia soltanto per ottenere qualche beneficio per chi? Per i pastori? O hanno anche loro dei progetti occulti che noi non sappiamo? È bene che la gente, l'opinione pubblica faccia pressione.
Padre Antonini, lei che conosce bene questa regione dell'Africa, com'è possibile che un conflitto locale si sia trasformato in una tragedia umanitaria di queste proporzioni?
Non saprei esattamente quali sono le profonde radici, le ragioni per un conflitto così accanito. Forse possiamo pensare alle giacimenti di petrolio. Io quando ero nel Sudan non si parlava di questo. Altri giacimenti di minerali non se ne parlava, perché quella zona lì è molto vasta, però è un deserto realmente affascinante in alcuni aspetti, ma deprimente e assassino negli altri aspetti. Però c'è una questione, che la lotta tra l'elemento pastoralista, che è fatta di tribù arabizzate, e l'elemento agricolo fatto da tribù africane, tutti e due musulmani, e la lotta fra questi due gruppi è stata sempre endemica. Quindi da quel punto di vista si può capire. Quel che invece ha fatto saltare la lotta, quello che originariamente era una lotta tra tribù, fatto diventare un eccidio colossale, e quello è un po' difficile darsene una ragione. Io penso che il governo di Khartoum si sia spaventato delle richieste fatte dagli abitanti del Darfur di essere presi più in considerazione nella spartizione del potere e nella suddivisione dei frutti del petrolio. E gli abitanti del Darfur si sono sempre lamentati di essere stati abbandonati dal governo, e quello basta fare un giro per rendersene conto: senza strade, senza infrastrutture, senza ospedali, senza assolutamente niente, la vita che continua come era ai tempi del Comboni. È una situazione che diventa, a un certo momento, diventa insostenibile. E poi, se il governo non vuole spendere, diciamo così, non vuole investire in quella zona, non vuole avere concorrenti nella suddivisione dei benefici del petrolio, che già si riducono un po' per il trattato di pace con la gente del Sud Sudan, e allora si potrebbe anche capire il perché dell'accanimento del governo contro queste genti. Perché non è il governo del Sudan, è un gruppo di potere di una zona del Sudan, la zona centrale, la valle del Nilo che va da Dongola fino a Atbara, e quello domina il paese, lo amministra come proprietà personale tribale e non si cura del resto. In più ha dato una colorazione religiosa, e quindi fa più impressione e anche c'è più appiglio sull'opinione pubblica di alcuni paesi del mondo africano e asiatico. Ma la realtà è sempre quella: è il potere per sfruttare il paese a proprio beneficio. E questo proprio beneficio riguarda soltanto una piccola minoranza del paese.
Padre Antonini, quale è stato e quale continua a essere il ruolo dei missionari come i comboniani in questa regione africana?
Presenza, solidarietà, darsi da fare, cioè per ridare un elemento di speranza a questa gente che praticamente viene abbandonata da tutti. E attualmente c'è questo, oltre ai comboniani c'è anche il clero locale sudanese, che veramente si sta dedicando con un amore cristiano fraterno che fa realmente un'ottima impressione. E gente che non si risparmia nel dedicarsi ai propri fratelli, senza pensare né alla religione, la maggioranza sono musulmani, né all'appartenenza tribale. Quindi per noi missionari questo è l'aspetto principale, restare con la gente, soffrire con la gente, perché la gente abbia un elemento di speranza, non si senta abbandonato e a un certo momento possa un po' avere la forza di cominciare a cooperare tra di loro per ristabilire un po' di armonia e ricostruire i paesi un domani.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, la puntata di oggi di Al di là delle notizie è dedicata alla giornata mondiale per il Darfur che si è svolta domenica in diverse capitali nel mondo. Questo era padre Antonini, comboniano con una lunga esperienza in Sudan, ma chiudiamo con una notizia di attualità. Ieri la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso i primi due mandati d'arresto contro presunti responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità nel Darfur. Un ministro in carica del governo del Sudan e un capo della milizia sudanese Jan Jawid. La Corte li ha riconosciuti colpevoli di 51 capi di imputazione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui omicidi, violenze sessuali, torture, saccheggi e trasferimenti forzati commessi tra l'agosto 2003 e il marzo 2004. Il governo del Sudan ha subito respinto questi mandati d'arresto. Si preannuncia un braccio di ferro. Sentiamo Antonio Cassese, che è stato presidente della Commissione internazionale d'inchiesta dell'ONU sui crimini nel Darfur.
Khartoum a torto ha affermato di non essere vincolato ad eseguire questi mandati di cattura perché non ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale e ha citato gli Stati Uniti d'America dicendo anche gli americani non hanno ratificato. Tutto questo è vero, soltanto c'è un fatto molto più importante, cioè che questo caso del Darfur è stato deferito alla Corte Penale Internazionale dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che è l'organo che in virtù dello statuto della Corte Penale Internazionale ha il potere di sottoporre dei casi molto gravi alla Corte Penale Internazionale, anche se lo Stato in causa non ha ratificato lo statuto, anche cioè come nel caso del Sudan. Quindi è ovvio che il Sudan è vincolato da questi mandati di cattura. Siccome però è uno Stato sovrano e non ci sono poliziotti internazionali che possono recarsi a eseguire mandati di cattura, l'unica strada da seguire ora è che il procuratore dell'AIA, Moreno Ocampo, o il presidente della Corte Penale Internazionale si rivolgano al Consiglio di Sicurezza, in virtù del quale è stato messo in moto questo meccanismo giudiziario contro il Sudan, non contro lo Stato, lo Sudan come Stato, ma contro, per dirlo in modo più corretto, contro alcuni individui che, secondo il procuratore, si sono macchiati di gravissimi crimini nel Sudan, e in particolare nel Darfur. Quindi spero che all'AIA prendano presto qualche misura per deferire la cosa al Consiglio di Sicurezza, il quale potrà poi adottare delle sanzioni. Certo, purtroppo il Consiglio di Sicurezza è frenato, se non bloccato, dalla Cina, e quindi finora ha fatto poco, anche a prescindere dall'azione giudiziaria dell'AIA. Può darsi che questa possa segnare una svolta e che questa azione del procuratore o del presidente della Corte possa mettere in moto un meccanismo che induca il Consiglio di Sicurezza a adottare sanzioni serie contro o il Sudan o soprattutto per imporre che i due imputati vengano arrestati e consegnati all'AIA.
Professore, domenica in diverse capitali del mondo si è svolta una giornata mondiale per il Darfur in coincidenza con il quarto anniversario dell'esordio di questo sanguinoso conflitto. I partecipanti hanno denunciato l'immobilismo della comunità internazionale. Ecco, come giurista che ha presieduto una commissione ONU che proprio ha indagato sui crimini commessi in questa regione del Sudan, come commenta questa mobilitazione internazionale?
È una cosa molto importante, dimostra ancora una volta che quando i governi tacciono o sono inerti, come è il caso ora del Darfur, in cui c'è una specie di congiura del silenzio a causa dell'atteggiamento della Cina, diciamo la verità, insomma il problema è quello della Cina, ma anche in fondo una scarsa volontà da parte di altre grandi potenze, perché potrebbero fare qualcosa. Di fronte appunto a questa inattività, a questa inerzia degli stati, delle grandi potenze, sono gli individui privati, le organizzazioni non governative che si devono dar da fare, e per esempio mi sembra l'idea di boicottare la Cina per i prossimi mondiali. Mi sembra molto importante, perché bisogna indurre alcune grandi potenze che, per ragioni puramente economiche, per il petrolio, non si danno da fare per scuotere il Sudan, e bisogna indurla invece ad agire e a non minacciare più un veto contro qualunque risoluzione del Consiglio di Sicurezza che imponga delle sanzioni.
Ed era il docente di diritto internazionale Antonio Cassese, già presidente della Commissione internazionale d'inchiesta dell'ONU sui crimini nel Darfur. Con la sua testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato al Global Day for Darfur, che si è svolto domenica in diverse città del mondo. Fabio Colagrande ringrazia Eva Rohrmann e Serena Dessi in regia, Roberto Bellino alla parte tecnica. Ancora buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.